Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Ciao podascoltatori di Fantascientificast e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio, un panel tematico dell'edizione 2026 di Marginalia, l'evento in cui scoprire i mondi degli editori, illustratori e self-publisher ambasciatori del fantastico, bizzarro e perturbante, che si è tenuto a Milano il 21 e 22 marzo 2026, presso la Casa dei Giochi in via Sant'Uguzzone 8. Fantascientificast è media partner ufficiale dell'evento. Parole proibite. Leggere horror in un futuro presente. Ne parlano Enrica Ferroni, Federica Dentamaro, Davide Emanuele e Oliviero De Angelis. Podcast realizzato in collaborazione con Marginalia, registrato il 21 marzo 2026. Buon ascolto.
Bene, siamo arrivati alla prima, chiamiamola conferenza di Marginalia, anche se conferenza ha un'aria un po' troppo accademica. Forse è meglio dire che sarà un lungo dibattito, una lunga chiacchierata, a cui saremmo felici se anche il pubblico partecipasse, quindi non siate timidi. Dunque, il panel che sentirete tra poco si intitola Parole Proibite e il focus per una volta è spostato dall'altra parte dello scaffale, perché abbiamo sentito tante volte autrici e autori dell'orrore raccontarci com'è scrivere determinati generi, ma com'è leggerli. Perché li leggiamo? Ce ne parleranno Federica Dentamaro, Erika Ferroni e Davide Emanuele, moderati da Oliviero De Angelis.
È come le mostre canine.
Ma tu sei più alto.
Cioè, vai, sì,
adesso mi regolo io, poi va più.
Sono stato possibile.
Tanto come si sta la veriponda, no. Perché Santato pischia.
Perché?
Povero caramelle.
Salve a tutti, benvenuti al panel.
E ora abbiamo tre lettori e inizia già a fischiare. Abbiamo tre lettori qui che ci parleranno di quanto incide sulla mia vita e come l'influenza legge horror oggi, in un periodo in cui gli orrori nel mondo reale sono concreti e tendono a farci rabbrividire, forse più di certi spletti. Ma loro riescono comunque ancora a leggere horror e in esso trovano qualcosa. E siamo qui per sentire dal loro punto di vista che cosa trovano. Intanto presentatevi, vedo che è Dave. Ciao! Guarda dal tuo lato, guarda qui dal lato.
Oh, che paura!
Vai!
Ciao, sono...
Non incrociamo i plus.
Spento io, vai, vai.
Ciao, sono Davide. Mi piace leggere. Mi piacciono le storie buie e su internet chiacchiero di libri e birrette. Mi piace leggere horror perché mi aiuta a tenere il polso di quanto io riesca a rimanere sensibile su questo mondo orribile di cui Olivero parlava. Non riesco più a guardare un telegiornale mangiando, la sera è una cosa che fa passare la fame, ma essere in grado di decidere il momento in cui leggere qualcosa di spaventoso, soprattutto mentre leggo quel qualcosa di spaventoso, provare empatia per i protagonisti, le vittime di queste scene terrificanti, mi ricorda che sì, sono ancora umana, posso spaventarmi con una persona che non conosco, posso provare dolore per qualcuno di lontano da me, posso essere umano, ricordarmi di qual è la cosa che ci differenzia dagli animali, che è l'empatia, ricordarsi questo. E io direi di aver finito, voi lo sapete perché non è G-Club.
Come potete vedere dai loro outfit, leggono rosa principalmente.
Ciao, sono Federica, Lady Werewolf su Instagram. Quando qui va, quando ho tempo, faccio recensioni di libri, soprattutto a tema horror. Non leggo solo LOL, però tendenzialmente leggo più horror che altro. Soprattutto un genere, un sottogenere molto preciso, ovvero l'extremo, cose. Cioè quello un po' più disturbante, senza filtri, ecco. Quello proprio volto a scioccare, a disgustare e a farti stare male, a metterti davanti a qualcosa che è peggio della realtà, che però rimane sulla carta. E quindi a differenza della realtà, stocca meno. Per ora, basta. Non spoileriamo troppo. Passo.
Ciao, sono Erika e su social vi potete trovare che è una tegliera incostata. E allora, mi piace molto l'horror e il folklore, infatti di solito, cioè il mio genere più dell'horror è il folk horror, perché mi piace molto comunque risentire un po' queste leggende dimenticate, anche questo richiamo al passato, diciamo, che adesso la modernità è ormai dimenticato.
Allora, grazie mille per la presentazione e direi che per far capire anche un attimo i diversi tipi di orientamenti che avete verso l'horror, la prima domanda è: che cos'è che cercate in horror?
È una guerra.
Allora, già dovevo chiedere al pubblico di partecipare, se poi non riuscite a stare fra di voi.
Per quello che mi riguarda, ho bisogno che un libro, che una storia mi sorprenda. Sono finito a sguazzare nello stagno torbido del fantastico più buio, alla ricerca di nuovi stimoli. Ho bisogno di colpi di scena che non mi aspetto, o di essere spaventato a morte da creature a cui nessuno aveva mai pensato prima. Sì, mi serve la sorpresa, il nuovo.
Allora, io principalmente cerco delle emozioni forti. Queste emozioni forti che non si riescono alla fine a provare nella quotidianità. Quindi qualcosa che rompe la quotidianità, qualcosa che la distrugge, ma anche una sorta di catarsi. Perché leggendo certi libri, certe tematiche, certe scene molto, molto, molto spinte, ho i trigger, o posso dire qualsiasi cosa?
No, legge splatter, legge di svisceramenti, decapitazioni e varie tipi di tematiche che sono sull'ambito sessuale, ma nello splatter punk. Quindi no, non hai trigger, visto che poi è un tema.
Ecco, no, non vorrei. Quindi per me è come una liberazione, è una liberazione emotiva. Quindi io qualcosa che sì, è calato nella realtà, perché ha dei contesti non fantastici la maggior parte delle volte, quindi qualcosa che succede nel quotidiano. Ma anche se è calato nella realtà, è qualcosa che rimane lì, che mi diverte, mi vivo, mi diverte, mi fa stignanzare, la cosa disturbante, la cosa putrida, schifosa, al limite veramente della sopportazione umana, mi diverte e quindi fa rilasciare lo stress della quotidianità, del lavoro, delle incombenze della vita, e mi fa stare bene. Quindi in generale l'horror come genere, ma proprio l'extreme ancora di più, è proprio una catarsi, un lasciarsi andare, uno smurtare anche l'ambite. Sì.
Allora, io rispetto a Federica, a parte vabbè, col core che in genere preferisco, ma ultimamente sto leggendo molti horror che parlano anche di temi molto importanti, come la salute mentale o anche, non lo so, quello che sta succedendo io nel mondo comunque, il cambiamento climatico. E diciamo che sto cerco titoli horror, ok, però che saranno questi argomenti perché vi fanno anche riflettere. Infatti, per esempio, ultimamente ho letto Cadavere Squisito della Risedizioni, che comunque riflette sul tema chi deve i mangiano di male, quindi di immaginare, e quindi riflette. Amare?
Vai, a posto.
Vedo un po', con camera. Vengo dentro un'ora.
Sì, diciamo che, visto che non ci sono trigger, averlo letto, diciamo, in questo periodo storico mi ha un po' ricordato gli Epstein Files, dove lì vengono accusati, appunto, cannibalismo, eccetera, eccetera. Quindi fa comunque molto riflettere in questo tipo di horror che leggo, che può essere sia estremo, ma comunque anche molto contemporaneo, costruttivo, esatto.
No, dammi, io prossima domanda, questa sorta di dillo, e la fa Fede.
Io
faccio. Sì, la fai tu, così la smetti di dare all'unità sul World Team. T'ho beccato,
Io.
Allora, il panel si chiama Parole Proibite. È una scelta ponderata di te, perché riflettendo tutti insieme ci siamo resi conto che nel mondo di oggi l'horror tratta delle tematiche, diciamo, problematiche sotto l'aspetto della società e di certi tipi di piattaforme. Quindi a voi chiedo, perché il titolo Parole Proibite e secondo voi cosa comporta il voler parlare di queste cose nonostante sia osteggiati?
Prima di tutto è molto difficile parlare sui social, perché ci sono vari tipi di barriere che ti mette le social. Fino a qualche tempo fa, adesso l'ho ricontrollato, non c'è più, se si metteva su Instagram hashtag horror, cliccavi su cerca e usciva questa dicitura: hai bisogno di aiuto psicologico? Sì, ma non per questo. Se Instagram mi vuole pagare le seduta da psicologa, ok, però insomma mi sembra un po' esagerato. Anche lo shadow ban, cioè con gli hashtag, con le parole, devi scrivere horror con lo zero invece che con la O, devi scrivere parole come sangue, violenza, omicidio, con i simbolini, cioè non riesci nemmeno a scrivere in italiano, ecco. E parlarne non vuol dire, cioè, non è cronaca, anzi c'è di peggio su social. Parlare di narrativa horror, soprattutto estrema, è davvero difficile, proprio perché, a parte che i social che li oscurano, che non arriva al pubblico, e poi è veramente difficile
fare una fase in cui non devi mettere qualche simbolino per non incorrere nel bamina. Qui parole proibite proprio per quello, perché sono proibite. E secondo me è proprio come una ghigliottina. È una ghigliottina che ti taglia la testa e che non ti fa esprimere quello che vuole esprimere. Anche perché, sì, non c'è soltanto la violenza fine a se stessa, ma ci sono anche xymoro che trattano temi come il lutto, la violenza domestica, lo stupro, che sono tutti trigger che vengono messi ad inizio dei titoli, dei libri, che ti avvisano. Guarda, ci sono questi temi, se sei sensibile a questi temi, probabilmente dovresti fermarti qui. Questo può essere un deterrente, ma secondo me è un fattore che incuriosisce ancora di più, quella voglia del proibito che si collega alle parole proibite. Io voglio sapere, voglio vedere cosa c'è. L'extreme è come quando tu sei in una stanza e sei con qualcosa che non vuoi con cui non vuoi avere assolutamente a che fare, ma ci devi rimanere, perché sei chiuso in quella stanza, non puoi uscirne, quindi lo devi affrontare. Sei qui adesso, sopporta. Per me è quello.
La domanda è, parole proibite, perché ti ho scritto? Qual è l'argomentazione che vuoi portare a questo argomento riguardante soprattutto il perché non ci permettono di poter parlare di questa letteratura, visto che si può scrivere, ci sono libri, sono conosciuti, ma appena ne vuoi parlare magari a un pubblico più vasto, grazie a un megafono che sono le piattaforme, subito bloccano. Secondo te, qual è il senso di tutto ciò?
Diciamo che l'horror come genere è molto scarso e quindi a prescindere comunque su social, su TikTok, vanno più romance, fantasy, medieval horror, soprattutto magari della visoria media, quindi può essere marginale, no? Che ha tutti i visori come cuticoli, non se ne parla. E appunto vi dicevo anche Federica, per quanto riguarda gli hashtag oppure proprio le parole che puoi usare via recensioni di libro, che possono fare, noi usiamo Instagram comunque per fare le recensioni, i post vengono assolutamente non eliminando Instagram, però comunque non li fa vedere al grande pubblico, sì, vengono proprio censurati. E da una parte però c'è anche la questione di tutto quello che sta succedendo adesso nel mondo, quindi con le guerre, con tutto lo schifo che stanno facendo nel mondo, e quello non viene neanche censurato spesso, no? Come te, se ne parla. Quindi c'è un po' questa dinamica che io non so.
Sì,
sì, c'è.
Sì, c'è censurato, sì, esatto, Felix. Sì.
Quando si tratta di decorativi.
Non incrociamo i flussi, per amor di Dio.
No. Forse. Ah, perché rientro, sì, dove? Rientro nella cassa.
Forse vado su quello rosso.
Vado su quello rosso lì.
Mi hai rubato il microfono. Ah. È vero, e questa cosa non funziona solo con i libri. Mi è capitato recentemente, visto che c'è un parallelo netto con la letteratura che ci piace e la musica che si ascolta, recentemente cercando un brano dei Nevermore, che è una delle mie band preferite, che si chiama Dead Art in a Dead World, ad un certo punto ha un pezzettino che sì, è un po' problematico, perché dice Burn your gods and kill the kid. Ok? La traccia esiste, è sui social, la puoi ascoltare. Nel momento esatto in cui tu provi a infilarla come contenuto multimediale sulle piattaforme meta, non viene fatta usare. È pericolosa. Succede per quello, c'è una bellissima carriera del complotto, se vogliamo, di Billy Corgan, uscita recentemente. Billy Corgan è il chitarrista cantante dei bello, bravo,
Smashing Pumpkins,
che dice che ragazzi, cazzo, negli anni 90 hanno ucciso il rock and roll, cioè MTV ha deciso questa roba qui è troppo problematica, sta pompando troppa rabbia nella gente, non ci servono soldi, spiagge, macchinoni e che la gente sia tranquilla, bisogna anestetizzare il grande pubblico. Ed è la stessa cosa che succede con questo tipo di letteratura, perché ad un certo punto picchia CV su una, due, tre, quattro volte, tutta questa rabbia ti fa porre delle domande, ti porta a dire ok, ma io non posso vivere meglio, quel mostro non lo posso sconfiggere e non va bene, è meglio che la gente la voglia di combattere certe bestie non se la prende, perché la gente è tanta e in realtà quelle bestie, se vuole, la gente te la può portare di più. E questo è il motivo principale. Ed è anche il motivo principale per cui, se anche io non avessi mai avuto intenzione di leggere oro, o fossi venuto a conoscenza del fatto che, ehi, ma la parola oro su internet non si può usare, subito. Horror, subito, per principio. Per principio.
Puoi la spada laser?
Sì.
Ok, incrocio le dita esossime. Il punto è che hai fatto un ottimo esempio del perché leggere horror. Perché sotto certi aspetti, da una parte c'è la società che ti dice questi argomenti non è bello parlarne, è pieno il mondo di queste cose, non ne parlare, non sta bene. Poi il TG ti bombarda di queste informazioni e l'unica cosa che ti resta da fare qual è? È sviscerarle, ti ascolti un podcast che parla della guerra, parla dell'omicidio, cioè te lo vanno a fare una dissezione enorme, però guai a te se provi a parlare di questo libro che parla degli stessi temi, ma ti permette di elaborarli, ti permette di introiettare la cosa e capire come ti fa sentire, come tu la stai vivendo. Mentre invece il telegiornale, per esempio, è il ok, è successo questo, bene, passiamo al prossimo, questo al prossimo, e tu non saprai mai tutto, devi andartelo a cercare. Ma quel punto diventa invece che trovi roba morbosa a creatarla, ma senza permetterti di analizzarla. Ti dici solo, questo è, e sei l'impotente. L'horror, invece, ha un'altra chiave. L'horror ti permette di viverlo, e infatti vorrei che voi parlaste anche...
Aspetta, ti aggiungo una cosa, che è ancora più grave, perché i media generalisti sanno perfettamente che da un punto di vista ricreativo alla massa l'orrore, per quanto reale e terrificante, a maggior ragione piace. E quindi con la costante ricerca del clickbait, perché di fatto ormai le notizie dicono di quello, non di quello che guadagnano quei giornali, si è sempre incentrato lì. Dopo il disastro dei ragazzini morti nel locale in Svizzera per l'ultimo dell'anno, per settimane sono usciti articoli del tipo è morto un cane nello stesso paesino, e non c'è nessun motivo di ricollegare questa cosa qui né di dare questa notizia sui media nazionali, ma è successo in quel posto lì, quel nome era sulla bocca della gente, quella notizia avrebbe comunque venduto, è di un cattivo gusto terrificante, ma nascosto dietro un velo di ma è la verità, è cronaca attuale, non è una cosa inventata, sono cagate.
Esatto. E quindi però la domanda diventa anche, oltre alla questione reazionaria che hai indicato, ma perché leggete horror? Se tanto sono pieni di horror, potete avere un buffet di vero orrore. Che senso ha leggere allora dei libri horror che fondamentalmente vi danno cose non vere, quando potete avere la verità? Potete leggervi un libro che va a rivedere tutto un crimine, la saponificatrice, cioè un sacco di roba. Perché andarvi invece però a cercare anche le cose che non sono vere? Ma è orrorifico e orribile.
Che è tutto perché non sono vera. Quindi è una questione di... Sei tranquillo, lo leggi, non è successo veramente. Quindi ti diverti, tra virgolette, perché quella cosa non è vera. Quando poi va a toccare qualcosa di vero, quando ci sono libri tipo La ragazza della porta accanto, di Jack Ketchum, che prende la storia di cronaca di una ragazza o una ragazzina seviziata dalla zia e dai vicini, ecco, quello è già un libro molto pesante da leggere. Già solo il fatto che tu sai, se non sai che è una storia vera, te lo godi un po' di più. Se sai che è una storia vera, già ti dà una sensazione più disturbante, ma non quel disturbante positivo, cioè sono disturbata, è come quel brivido, l'horror è fatto per il brivido.
per sentire qualcosa di più. Quando cade poi nella cronaca e nella ripresa di fatti veri, è che lì è un po' diverso, cioè, che personalmente ti tocca di più. Anche se non arriva al telegiornale, alla cronaca nera, è che lì è più immediato, è più diretto. Là hai il libro in mano, e il libro è un romanzo. Quindi nel cervello scatta quella cosa che, ok, è tratto da una storia vera, ma è romanzo. Qui è ancora accettato. La cronaca no, i fatti veri no. Io non voglio chiudere gli occhi sugli errori che ci sono nel mondo. Però c'è un limite di sopportazione. E quel limite di sopportazione bisogna un attimo fermarsi e dire, ok, voglio leggere qualcosa sempre di horror, ma che non rispecchi la realtà. Che quando ti do il libro è finita, è finto, non c'è più. Invece le cose che succedono al giorno d'oggi sono lì e non finiscono, non sembrano avere una fine.
Chiedo per la cosa che mi avevi parlato, c'era quella cosa che mi avevi parlato, chiedo subito ora, perché quando abbiamo fatto il panel, Erika aveva introdotto una questione che in realtà è interessante, perché noi leggiamo l'horror di oggi, leggiamo delle tematiche horror di oggi, quindi tutte quante una sequenza di cose molto umane oppure soprannaturali, però che qualcosa ci risuonano. Erika infatti aveva, visto che la legge folk horror, aveva introdotto il fatto che il folk horror in realtà è qualcosa che va a scavare nell'orrore che è dentro di noi, abbiamo già creato, ma ne parla lei che è molto che serra trine.
Sì, allora il folk horror diciamo che andiamo a toccare quelle radici antiche che non vengono più toccate adesso nella modernità. No, io infatti vi consiglio tantissimo un libro che è l'Almanacco dell'Orrore Popolare, è di Codoglia, che diciamo spiega benissimo come le leggende, il folklore in generale viene visto adesso nella modernità, in questo mondo così veloce, pieno di informazioni. E il folklore a me piace proprio perché quando lo leggo comunque vedo, cioè leggo proprio di queste comunità isolate della natura comunque che non è mai amica dell'uomo, no? È sempre nemica, si rivolta contro l'uomo. E da una parte, siccome vengono anche da tradizioni popolari, anche le fiabe, come può essere le fiabe dei fratelli Grimm, no? Che in realtà avevano sempre un po' di orrore, non molto horror, anche quelle proprio vere, non ovviamente Disney, Cenerentola, eccetera, proprio le fratelli Grimm insegnano sempre qualcosa. Quindi in questo caso c'è il folk horror, secondo me, ci rimette un po' nelle vecchie radici che abbiamo dimenticato. E come magari ci poteva raccontare la nonna, no? Quelle leggende popolari, e ci fa riflettere su questioni che adesso appunto stiamo dimenticando e di cui non sappiamo più quasi niente, no? E alla fine l'Italia è piena di leggende, di proprio autori anche che ne parlano, italiani, proprio del folk horror, e quindi mi dispiace che ultimamente non se ne stia più parlando proprio in generale. E
sì, sì, allora c'è anche la questione che a oggi il folk horror è anche una riscoperta, che gli odori di oggi in realtà nelle miti, nelle leggende italiane sono sempre esistiti.
Sì, esatto.
Una delle cose dell'adesso si sta scoprendo l'horror rurale, così in realtà l'horror rurale è sempre esistito, lo chiamavano vita, soprattutto alzarsi la mattina alle 4 di mattina, mungere la mucca e poi dire la mia giornata è appena iniziata. Quello è già l'orrore, ma per molti di noi, per il milanese si dice è appena iniziato l'aperitivo. Ma l'immaginario del folk, come l'immaginario anche dell'extreme, che poi Fede dopo puoi dire per favore le statistiche che avevi visto riguardo la quando ho aumentato?
Sì, sono mie statistiche.
E l'immaginario grande folk, ma anche della vita quotidiana che scrive con Dave, sono tutti quanti orrori che stanno venendo riscoperti, ma sì, ti faccio pubblicità, sì, attaccati. Sono tutti orrori che si stanno riscoprendo, ma che sono sempre esistiti. Voi avete davanti tre lettori che comunque hanno come background delle letture che è la storia, se rodo. Perché Erika è il passato che a oggi viene messo con il nome folk,
Dave è l'horror, quello che di ogni giorno, quell'orrore che ha reso famoso Stephen King, quello prima della droga, poi quello dopo, lasciamo stare.
C'era un primo.
Il prima è quando è andata la grande.
Verso i 12-13 anni non le faceva largo.
E poi abbiamo Eric, la Federica invece, che lei è sulla parte estrema, cioè l'horror è uno spettro. Federica ha scelto di andare proprio sull'estremo, quello brutto, molto brutto. Dall'altra parte c'è poi molto più invece più commerciale. Loro tre rappresentano i lettori, che però in realtà sono molto vaste. Ce ne sono un sacco di lettori di tipologie. Loro tre però sono, secondo me, un ottimo esempio di come nell'horror si può trovare un rifugio e come si può trovare un'identità. Oltre a vestire, come Federica si veste da horror, ma questo non è l'outfit della fiera. Lei è così tutti i giorni, sappiatelo. Non ha messo gli orecchini a bara. È un po' ma gli spiace.
Li vorrei anche?
Ma la, infatti prima sono stati citati gli Archinfai sul cannibalismo horror. Il libro che hai citato era?
Cadavere squisito, edito le risoluzioni di...
Non è, è un tipo di odore molto moderno. Basta andare a vedere la... Adesso mi viene in mente proprio...
Il documentario di prima, ci sono i cannibali, Apocalypse, no?
Cannibalo.
Ma poi chiedo anche te, cannibalo.
E così si sbaglia la pronuncia, ho sbagliato io per quello di scu. Cioè anche lì si tratta, il cannibalismo ha sempre esistito come tabù, come paura. Oggi viene riproposto, perché è una delle tematiche che funzionano. Ma è anche una cosa vera, perché oltre agli Epstein Empire, quanti sono i cannibali anche solo negli ultimi 30 anni? Molto concentrati in Germania, ma questa è andando a scuola. Ma ora, per te?
È un caso.
Perché non parliamo di cosa fanno invece i francesi?
Ma perché, perché i tedeschi più delle volte fanno da mangiare da schifo. E quindi dici, vabbè, senti, io sto col tosse.
La salsiccia si vende facile, le carni di maiale. Se ha due o ha quattro zampe è un'altra cosa. Ma se la latte di maiale è?
Invece qua nella zona nord siamo famosi per la lepre, il coniglio dei tetti. Che cos'è? Chi è del Piemonte lo sa. Brava. Fede, ci puoi dire qualcosa della cosa che mi, detto, mi avevi raccontato delle statistiche e Let's Remove?
Prima di quello stavo riflettendo, siamo tutti e tre vegetariani barra vegani?
Sì.
Quindi, così, una tipa.
Se vuoi aggiungere, lo posso
dire. No, ma le statistiche, le tici organ, non mangiamo la carne.
Io sì.
C'è una brutta pezza. Sì.
Lo diceva anche la mucca che ho mangiato ieri. Povero mio.
No, per cadavere squisito così vanno un po' parlare, no? Il libro.
Ma guarda che è
interessante come argomento.
Allora, tu per il libro non è un problema, lì che abbiamo un'ora da riempire. Posso dirti che nel momento che ho detto per cadavere squisito pensavo si può porre un buffet qui con uno.
Prima che tu vada.
Prima che tu vada avanti con le statistiche. In realtà c'è questa cosa
cassa,
fa.
C'è la cassa qua.
Ma mi fischia.
Ma se ti giri qui fischia.
Allora parlo con la cassa.
Vai.
Quello che stavi dicendo fa riflettere. C'è anche questa questione. La percezione che ha il mercato in generale, la gente delle toreo horror, dell'appassionato di genere brutto, dei gusti deviati, così. In realtà più delle volte questa cosa. Anche per te è per etica, vero? La questione dell'evitare la faccia. C'è popolazione estremamente sensibile, la maggior parte di noi, e senza questo lato empatico, emotivo così delicato, così fragile, probabilmente non apprezzerebbe tanto quanto facciamo noi questa roba, perché sarebbe o un godimento, il mostrone ha sventrato il tizio, oppure sarebbe una roba del tipo porcheria, che schifo, come si fa a leggere questa roba? Sono sfumature che solo chi ha una determinata empatia trova.
Statistiche o...
Tu puoi.
Statistiche, tu, voti statistiche.
La statistica è del...
Aspetta. Alzi la mano chi è interessato a vedere queste statistiche che stiamo continuando a proporre, per favore.
Sì, ha creato live.
Abbiamo delle slide.
Abbiamo dei sì, delle risate, delle mani alzate, vai, dai.
Allora, non è una vera e propria statistica. Io ho cominciato a leggere questo genere, sì per giù, nel 2020. Cosa è successo nel 2020? Ok,
Quindi ho cominciato a leggere questo genere, soprattutto in inglese, perché volevo mettere le scrittori indipendenti che pubblicavano in self su Amazon, spiantavano come fogli i libri sull'extreme. Ci ho pensato però dopo, perché un tosco panel, insomma, abbiamo discusso, mi è venuta questa idea brillante. Effettivamente c'è stato un extra di pubblicazioni di libri del genere, divinamente in coli, oppure di libri che sono stati pubblicati precedentemente, che sono diventati virali su TikTok, su Instagram, nel dal 2020, boy, dopo anni di pubblicazione. E ho riflettuto su questa cosa, perché c'è stato questo bisogno da parte degli scrittori di scrivere storie del genere, ma che poi hanno trovato un pubblico, perché poi si sono moltiplicati, perché vendevano, andavano bene. Allora, secondo me, perché il periodo del Covid e il periodo del lockdown proprio ha fatto sì che la gente si annoiasse ancora di più. Quella cosa di stare chiusi in quattro mura, di avere queste restrizioni, ha portato, secondo me, a una frustrazione generale che è sfociata nella ricerca di qualcosa di più estremo, di sempre più spirito, di emozioni, che è come se si fossero spente, perché noi eravamo chiusi, non eravamo più interazioni sociali, c'era una rabbia repressa. E quindi, secondo me, in quegli anni, anche perché adesso sono molto meno le pubblicazioni del genere, c'è stato proprio quei tre anni, dal 2020 al 2023, in cui si sono pubblicati tantissimi libri del genere, novelle, libri brevi, libri più lunghi, si sono riscoperti classici scritti precedentemente. La gente ha cominciato a leggere questo genere. La gente, io per esempio, che non lo leggevo, Oliviero mi conosce da tanto tempo, io inizialmente, no, io non leggo fuori la violenza fine a se stessa. E che me ne faccio? No, deve avere una trama. Io voglio il soprannaturale.
Mi ha consigliato dei libri dopo, per cui ancora adesso sono profondamente felice, per quanto erano tremendi, però bellissimi. Me li ha consigliati lei, no, io non li leggo. Quando ho iniziato era la fine.
Ho iniziato, non ho più smesso. Effettivamente li cerco ancora. E quando ho proprio voglia di chiudere il mondo fuori, quando ho avuto una giornata veramente brutta, io ho con il mio Kindle, mi prendo un extreme, leggo di peggior torture e andezze che subiscono questi poveri protagonisti. E dico, ah, che bello, perché non sono io, quindi fate pure. E sono mi tranquillizzo, non so se magari ho qualche problema.
Non ne parliamo qua, abbiamo una seduta alle 6, lo sai. No, però tu però hai dei trigger warning. Tu
sì, hai delle tematiche che mi muovi. Io essendo vegetariana ho il trigger warning degli animali. Anche se ho letto libri con torture sugli animali accettabili, cioè nel senso non sapevo che ci fossero.
Solo sugli animali brutti o cattivi sono accettabili. Aspetta.
No.
Solo sugli animali brutti o cattivi sono accettabili, quelli che non li no.
Oh, su tutti gli animali.
E quella è una tortura accettabile?
Su tutti gli animali.
Sono piccole. No, lei non legge
torture. No, io non le leggo, vi evito. Ecco, persone possono fare quello che vogliono le persone. Io ho un battocillo. Appena leggo cane, gatto, no. Anche se il cadavere squisito della Baserita, di cui parlavamo prima, è proprio un esempio in cui ti mette davanti alla realtà. Sei in un mondo in cui non si può più mangiare carne, perché la carne di tutti i tipi degli animali è infetta, provoca la morte all'uomo. Che bello! Diventiamo tutti vegani. No, cominciamo ad allevare esseri umani. Non esseri umani qualsiasi, non tutti, ma gli esseri umani, gli emarginati, gli ultimi. E anche questa è una critica sociale. Il libro è scritto anche in modo molto asettico, come se fosse proprio una specie di cronaca, e non ti lascia veramente scampo. E secondo me è un libro che dovrebbero leggere tutti, perché ti fa tanto riflettere. Ed è collegato anche all'Epstein Files. È una realtà concreta. A me abbiamo sentito questa storia, tutti siamo rimasti scioccati, ma possibile che non mi mangiavano i bambini? Sì, possibile. Tu dici, ma non è una cosa da libri? Da film? No, è una realtà. Ed è quello che spaventa. È quello che ti può stare davvero male. Non il libro, l'autore di horror, invece, è catartico. Almeno per me.
No, allora, è catarsi, ma è la base dell'horror. L'horror deve... Sì, l'idea generale è l'horror deve spaventarti, inquietarti. In realtà è catarsi. Quel genere è nato per parlare di qualcosa, della società. Cioè, Dracula parlava di immigrazione e di impulsi sessuali. Quando pensi a Frankenstein, parlava dell'avanzamento tecnologico incontrollato e scientifico di quel periodo. Cioè, l'horror è metafora della società. Ritorno alla te, Erika, che ti invece ci fai la memoria storica col folk horror. Però il fatto è che l'immaginario del passato si sta perdendo per un nuovo immaginario. Tu mi hai raccontato che l'immaginario del passato si sta perdendo per un nuovo immaginario. Ma è un nuovo immaginario o è una rivisita?
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Ciao podascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici. Ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, Il futuro è nelle vostre mani.
Stazione di quello vecchio per una società moderna.
Allora, sicuramente è una ridefinizione, se mantiene per la forma verna, però è anche, cioè, sono gli Azzurri che ci sono a destra e parlano di fail forward, soprattutto che variano comunque, lo fanno per fessore di fatto, loro ragionano, può, dico anche lui, si motivino, ma probabilmente qui da qualche parte, parla delle, dei fattori del Piemonte, del Piemonte, giusto? Quindi, sicuramente si ripa la sua infanzia e secondo me è molto interessante questa cosa qui.
Dai, tranquilla, che tanto al momento lo slogan è autori italiani del folk horror, l'Italia, il paese che ama.
Sì, esatto. Esatto, anche i film.
Se mentre fai io ce l'ho una... Mentre ci pensieri su, io ho una riflessioncina su questa cosa qua.
Che dico di meno se ne parla.
Io credo che, specialmente nell'ultima decina d'anni, qualcosa di più, stia tornando sempre di più che altro perché la gente ha il grosso del bacino, ha perso la confidenza con la campagna, con i luoghi aperti, si è più cittadini. E quindi... Pianin pianino, per quanto le origini si siano diluite, perse nel tempo, stanno tornando sotto la paura di qualcosa di non sconosciuto, che è il rumore di un bosco a cui noi siamo più abituati. Qualche sera fa è venuto, io abito praticamente fuori dalla grinda, in un bosco d'osso. È venuto un amico di Milano a casa e si è spaventato uscendo di casa perché c'erano dei rumori nel bosco. Mi fa, hai sentito? È un cigliale, probabilmente, ma è pericoloso.
Quando va bene il cigliale, quando va male il decina. Perché non sai cosa sta facendo nel bosco?
No, non posso dire niente.
Ok, lo conosci? Penso che il bosco, la vita rurale, la campagna... Noi che viviamo in città, la maggior parte dei proteste, noi che viviamo in città, noi siamo più abituati al silenzio della campagna, ai rumori. I rumori che sentiamo ci ricordano sempre, oddio, cos'è nel bosco, c'è mostre, c'è la creatura che ci vuole uccidere. Cioè, no, io nel bosco non entro perché ho paura, perché non lo conosciamo. Quindi, non conoscendolo, ciò che non si conosce, appunto, il tempo di Tinder. E quindi secondo me il folk horror è anche legato a quello, leggere folk horror o rural, e anche quelle, ritornare a quelle sensazioni che prima erano una quotidianità nel passato e che magari non spaventavano. Adesso che non siamo più abituati ai rumori del bosco, a quello che succede, ci sembrano qualcosa di aliene, di storicoso che ho da evitare. E quindi, proprio perché non lo conosciamo, che ho detto paura, secondo me. Ma anche nei film succede, c'è stato Midsommar, Hereditary, c'è stato tutto il filone del folk horror che è esploso, che ritenevano cinema horror di alto livello, perché registicamente parlando, il tema, sì, film assolutamente di valore, ma non per questo, dobbiamo dire, altri sono in serie B, non vanno bene, ben vengano i film di serie B. Come ben vengano mostri nella letteratura. Li vogliamo mostri o no? Io li voglio.
Ricordati che non è che mi sono stato a fare la domanda, era uno dei cusi.
Mi è venuto in mente.
Assolutamente. E hai anche tirato in ballo la questione del... l'horror deve essere per forza di cose intellettuale o pulito e legale. Banco per il cazzo. Cioè, dobbiamo... prendere atto del fatto che l'horror è bello, il mostrone che ti insegue, il pecco preda, predatore, è brivido, facile e non stanca mai.
Volete continuare sulla cosina?
Ma allora, più che altro riguardo al percorso, c'è il nome di un cinema cerato, per esempio Midsommar, non so chi l'ha visto, però oltre ad essere un il figlio me ne parlo te di questa ragazza ne ha perso i genitori, la sorella, la sua fidanzata, la testa di cazzo, ok, mi divanno in questo paesino rurale con tutta questa gente molto strana, però quando parlo anche di salute mentale, no? Quindi, nel senso, ho tornato molto secondo me nel folklore spesso si riflette, no? Questa passione anche della salute mentale, di come il protagonista diciamo, cerca di
affrontare i traumi.
Sì, e affrontare i propri traumi, però anche legato a contro la questione della natura, del bosco.
Ah, tornare alle proprie radici biologiche della natura.
Esatto, sì, sì. E anche in questa volta mi colpisce sempre molto come benissimo nell'ambito folklore mentale.
Adesso, questo non era messo qua, però dovevo chiederti, perché non avete in mente come abbiamo assiso la fermata? Ho letto l'occhiata. 10 faccine. 3 esempi di creature delle leggende italiane, poi regionali, qualcosa che leggono sul coso, siete accoltito, come creature particolare. No, no, posso puntare il microfono, mentre ci penso, però mi è venuto in mente perché tu ne hai letto più di me. Hai letto di folklore di me? E mo' sono curioso di capire questo nel mito italiano cosa abbiamo da fornire tu mi immaginai tu sta buono perché tu vivi in campagna più già senti in bosco, nel bosco senti già troppa roba qualcuno vicino
io non ne so nulla
no tu la stavi lì no se mi te fai stream in realtà devi rispondere a un'altra domanda ogni tara qual è il limite? Quando è che dici no, che questo non è nemmeno più bello, è brutto, pessimo, giusto? Qual è il limite? E non puoi rispondere di quello che scrive Deva.
Allora, il limite personale. Ognuno ha i propri limiti, quindi non c'è una verità assoluta. Il limite è quello che ti metti tu come lettore. Quindi per me può essere più in là. Per altri può essere no, io mi fermo prima, ecco, è soggettivo il limite. Cioè, cosa che per me può essere cattivo gusto, per altri magari non lo è. È molto personale, cioè è difficile per una domanda, non si può rispondere. Io posso dire i miei personali, ma qualcun altro.
Non i credo la vuol dire, proprio il limite. No, qual è il tuo limite? Tu che leggi i picci squartamenti, le situazioni più aberranti e stranamente reali, perché molte delle cose che leggi sono tremende, ma sono successe veramente poi nella se si va a vedere la cronaca, qual è quel punto in cui dici no, qua no, qua metto io un muro perché qua non stai più raccontando una storia, stai lucrando, ci stai stai facendo praticamente pornografia, della torture porn gratuito, però su qualcosa che la gente ha ancora ignorato.
Allora, io non l'ho ancora trovato il mio limite, sono sincera. Non ho ancora trovato qualcosa che ho letto e dico no, questo è troppo, basta, chiudo. Anche perché ho imparato quello che vi piace e quasi sempre vado sul sicuro, a parte le torture sugli animali. Se ne pile uomini c'è, decido se andare avanti o meno, ma se decido di andare avanti sono consapevole. Che c'è quel pezzo, magari un libro che mi intriga da morire, c'è questo trigger warning, ok, lo leggo, arrivo alla parte dove vedo, cominciano a dire cane, vado avanti, salto le pagine perché è un mio diritto e vado avanti, poi è limite. Il cattivo gusto, secondo me, è più il cattivo gusto letterario, cioè quella cosa scritta male, stupida, senza un senso, non senza profondità, ma senza anima. Perché se è scritto bene, può essere anche le immagini che evoca. Io ho letto, per esempio, mi viene in mente una frase di un libro che ho letto, i David Sonnet, che dice, i suoi intestini sono venuti fuori come un nido di serpenti che si aggrovigliava. È bella come frase, tu ti viene in mente, pensi ai serpenti, adesso pensi all'intestino, li posso, era rimasto tutto in terra. E quindi è anche il modo di scrivere.
Ti fai di notare il cifio negli occhi quando l'ha detto, questo vuol dire, è raro?
No, in realtà mi è venuto buono, sarebbe là. Sì,
più che cattivo gusto, il cattivo gusto nel non saper scrivere determinate cose. Ma se si scrive bene, diventa quasi poetico, anzi, alcuni riescono a scrivere in modo poetico anche questo genere. Diventa veramente, per esempio, c'è un autore che io stimo tantissimo, che è Eric LaRocca. Non so se qualcuno lo conosce. E pensi, le sue parole sono risicari, ma parla di cose terribili, ma lo scrive in una maniera eccelsa. Come può essere anche scritto in modo basic, ma bene, non so come spiegare, cioè, che comunque ti porta ad andare avanti, ti fa girare le pagine. Quello è fondamentale. Poi, cattivo gusto magari sui tematiche che sono troppo vicine a noi, magari il libro col Covid, nel periodo del Covid, cose magari quello.
Un libro smart sul Covid uscito via prima.
Vai, stop per guardare, vai.
No, non lo conosco.
Allora, però, c'è una collana di libri smart, sapete, sono quelli sozzarelli. Dovresti provare.
C'è le viscere in mezzo smart.
C'è tipo una trilogia in cui c'è una...
Kissing coronavirus, intende.
Bravo!
Kissing coronavirus.
C'è una tipa che da fuori per il virus e ad un certo punto c'è un virus corona gigante.
Che fa,
fanno delle cose. Sì.
No, perché in quel caso viene trasformato in un uomo alto 2 metri, muscoloso, rosso, con però... Cioè, è il virus, ma è antropomorfo. Così è più facile accedervi.
Rivoltiamo tutto e parliamo con
il logo di The Mantis. Lei?
No, perché poi finiamo con quello invece che parla della serratura della porta. Quindi, andando, sì, tu non li leggi? Leggi in extrema, non leggi questa roba?
Quanto devo dire una cosa?
Non gli faccio niente.
Aspetta, vuoi dire una cosa intelligente?
Sì, stavo per dire una cosa intelligente.
Troppo tardi. Allora, tieni.
No, io volevo dire una cosa intelligente, perché a colpa di Ruggiero siamo deviati.
Tu hai chiesto, hai detto il libro.
Quello che diceva Federica, l'horror è una lettura estremamente personale ed emotiva. Non c'è un limite che possa essere uguale per tutti. Come non tutti gli autori vanno bene per tutti. C'è una persona qui tra di voi, tipo indovina chi, che non riesce a leggere uno degli autori più importanti che abbiamo sempre qui oggi.
Proprio lui abbatte Davide Emanuele, te lo auguri.
No, io a cagare. Nonostante riconosca la bontà dei suoi lavori, ma la colpiscono troppo duro e non è particolarmente malato di quello che scrive, è solo estremamente cupo. Questa persona, lettrice voracissima, zero, non riesce a superare un suo romanzo. È talmente forte questa cosa che è riuscita a dirgliela oggi per la prima volta dopo anni, che in realtà si mette. Però starà a voi scoprire il film, è con il tono di dolore.
Io
cioè, mi piace molto leggere libri folklore italiani, anche magari in paesi rurali dimenticati. Quindi, per esempio, mi viene in mente 2 libri di Mosca Bianca che sono Veduna e la Mara di Federica Leonardi, dove un lettodamanista appunto vanno in questi paesi dimenticati, c'è la santa locale del paese, questa comunità netta ristretta molto chiusa, che fanno ovviamente cose molto strane. Quindi diciamo che finché Piafure mi viene in mente proprio questo immaginario di paesi chiusi, che magari ci sono ancora, comunque esistono ancora, che sono legatissime comunque alle loro tradizioni, no? Quindi creature proprio zoom, ve ne vengono in mente, magari quelle sfigure della strega, che delle streghe che monte sono molto...
La borda.
Ci sono comunque racconti di questo tipo, però diciamo di libri proprio italiani non mi vengono in mente più questi ambientati in queste comunità con queste sante locali inventate, ma insinuamente sono gli stessi famous.
Ok, quindi il Verbano. Sono di quella zona, posso fare questa battuta.
Il Masabebu, Folletto Emiliano.
Cioè il Masabebu, che vi piace un sacco per i bini, è il Folletto dell'Emilia.
che fa i dispetti e ha molte declinazioni. Lo trovate tra l'altro in un libro di Acheron, il Tibulo, molto carino, e ha una buona dose di Kiel Coro da Interpi declinato in un'epoca non è più.
Mi piace
quello. Ti piace quando ti dico di capo? Questa cosa per curare di capo. Adesso, voi avete letto, però sono anni che leggete horror, non per fortuna, non extreme, da sempre, però da un po'. Pensate che la vostra sensibilità verso l'horror sia cambiato, che è cambiata con l'età, e pensate che un libro oggi, possa comunicare cose diverse, o un libro horror, comunicare cose diverse in base a chi, all'età di chi lo legge, per come sono scritti? Non fate quelle facce, è una cosa di cui abbiamo parlato, non abbiamo mai iniziato il fade.
Ah. Sì. Sicuramente più cresci, più hai da perdere. Se un libro parla di me e di qualcuno che deve cercare di capire che fine abbia fatto la figlia, peggio o il figlio, o non peggio il figlio, la figlia, o peggio è morto, smembrato da qualcosa che soltanto questo genitore sa che c'è, toccherà delle corde che inevitabilmente un genitore ha rispetto che non una ragazzina di 14 anni, una ragazza di 14, 15, 16 anni si focalizzerà sul mostro, sull'ambientazione, sull'avventura nell'andare a scoprire che fine ha fatto il figlio o la figlia. Il genitore rimarrà più vincolato al lato genitoriale della trama. Quindi sì, cambia tantissimo e cambia anche per noi. Da leggo horror alle superiori perché sono alternativo, leggo horror da adulto e mi capita giorni a Leoni e ti viene tutta l'angoscia dell'ambiente lavorativo, dell'alienazione settimanale, di quello che è, e qui si ritorna al solito discorso della quotidianità, la quotidianità mostruosa che la società attuale ha imposto, no, che fa paura parlare di un libro, presidenta, con le backroom, tutta questa situazione di horror ipermoderno funziona tantissimo per chi ha un dita a diritto.
No, non incrociamo i tis.
E allora, per quanto riguarda me, di essere scelto di recente perché il primo libro horror, ovviamente, è stato di Stephen King, ma stesse per molte persone sia così. Che ora io non, cioè uno dei miei preferiti, ma non lo consiglio sui miei social perché è strafamoso e non c'è bisogno di rischiarlo. Però uno dei miei primi libri è stata da Mina Navaton Gordon, che quando l'ho letto a 13-14 anni mi ha traumatizzata, ma perché ero ancora una ragazzina, quindi ho proprio percepito la paura di questa bambina che si ritrova da sola nel bosco e pensa di vedere cose inquietanti, magari sono solo la sua immaginazione o forse no. E in conseguenza questo libro ha 13-14 anni mi ha sconvolta, rileggerlo magari adesso e sono più grande, non mi dà le stesse sensazioni ovviamente, quindi sicuramente l'età conta molto, però dipende sicuramente che li rileggi, no? Questo è il libro che ok leggi quando sei ragazzina, quindi 16-17 anni, non può essere ci sono un cadavere squisito, che è quello di intento, quindi è quello di farti riflettere come comunque. Fatti la figlia di Ernia Comode, sicuramente anche quando ne hai recito, lei è più grande, la questione è la stessa, no? Perché il libro fa una divesto, quindi vedere libri horror più atmosferici, un questo a me non la concordo, sicuramente le sensazioni cambiano stare o tasse, non è.
Sì, vediamo, io ho iniziato a leggere Piccoli Brividi da piccola, forse tanti di voi, però parlando dell'età più adulta, sai, 18-20 anni, ho iniziato per caso con Chappalayuk, che qualcuno direbbe non è horror. Beh, secondo me rientra anche nell'extreme, soprattutto alcuni titoli, forse magari non gli ultimi, però titoli come Cabie, che forse è quello più famoso. Il primo che ho letto, l'ho letto per caso, quando non c'erano quei social, e si andava in libreria e si guardavano i titoli. Ah, che bella questa copertina. Mi sa che fa. No, vabbè, capito che quanto mi ero più la trama che non l'ho più rimotto. Di queste persone che si riuniscono per un programma televisivo, un reality, e tra loro raccontano le proprie storie. Ed è una che disgustosa dell'altra. Cioè, ci sono delle scene. Io ho ancora in mente la scena del tifo nella piscina che viene risucchiato. A cui vengono risucchiati le intestine nel bocchettone della piscina e muore così. A 18 anni.
Ricordatevi, sì, quest'estate.
Senti, a te è un tuo trauma. Io adesso in piscina, quando vado, non mi avvicino assolutamente all'aspiratoio perché ho paura che poi. Cioè, mi passa in dresso questo, come tutti gli altri, come Survivor, Gang Bang, che è molto bello, oppure il soffocare. Tranne Fight Club. Fight Club non l'ho letto. Quello più famoso, ho detto, no, è troppo famoso, non lo voglio leggere. E quindi sì, io ho iniziato un po' così e l'ho fatta questa riflessione veramente per questo panel, perché non ci avevo mai pensato. E io ho letto Paraniuk, beh, effettivamente quello era già extremo. Quindi sì, ho qualcosina anche di Nansdale, come la trilogia del Drive-In, per dire che è quello più chissionario, quello più folle di Nansdale. Anche lì c'è una bella dose di splatter, di follia. In fondo alla palude sì, anche l'area è un po' più pacchiabelesco, c'è qualche però c'è delle belle scene da ricordare. Quindi sì, l'età fa. Effettivamente vorrei rileggere Palagno adesso, dopo 11 anni, lo dico. Ha tanti armi. Sì.
C'hai l'età che c'hai.
Ho l'età che ho, me la tengo, lo so.
Quando si superano i 60 non si conta più.
E io comincio a ripetere.
Ok, allora adesso non mi stanno dicendo questo di fine del tempo, però come questo.
Prima che finisca il tempo, due o tre di voi ci dicono perché amano il genere, qual è stato il loro libro preferito?
Il bello è che stavo per dire, adesso vediamo al pubblico, secondo lui sa che ha trovato il Teodoro, ma qualcuno mi ruba le cose, quindi prendi.
Due o tre persone a campione. Io ho iniziato con Clive Barker.
Perché nessuno ha nominato Clive Barker?
Molto male, vero?
Perché avendo citato Stephen King era brutto, di quello più bravo.
Bravo,
scusami.
Aspetta. Perché? Flo?
Il pubblico sente.
Perché secondo me è una delle momenti migliori per darselo all'italiano. Grazie con l'uomo ha fatto noi, ha pensato, ha concepito delle cose che all'epoca, nella sua epoca, erano una base. Oggi, come giustamente avete detto, grazie, va bene. Oggi, bene o male, siamo molto più abituati a tante cose. Negli anni 80 e 90, sicuramente.
E anche tecnicamente, il mondo in un tappeto, che è un libro, cazzo, c'è un jumpscare fatto in un libro, è una roba incredibile. Quando il protagonista apre quella stanza e succede quella cosa, è scritto a parole, ma ti fa saltare sulla sedia, ti mette i brividi lunghi. Qual è magia?
Forza, qualcun altro, dai, potete citare i vostri autori preferiti, libri, perché la gente dovrebbe leggere, forza.
Non siate timidi, lo sappiamo che sapete leggere.
Però se pubblico, però grazie Valeria, vai, non si prendo io.
Allora, un autore veramente molto mainstream, ma mi escola tanto body horror, extreme, trasvesti, Bradison Ellis, American Salgo, il libro preferito.
Roba i candidi, sì, quando fa le descrizioni dei dischi e del Betamax, palevare quale
che fa parte poi della transgression, che sembra horror ma non lo è, come la polvere di pollo. Qualcun altro? Siamo qua. Allora, siete venuti a vedere loro che parlano di horror? Qualcuno leggerà horror un po'? Almeno alzate la mano, non vi si chiede di parlare. Chi altro legge horror?
Tu hai alzato la mano. Qual è il primo horror che ti viene in mente in questo momento?
Il primo che ho letto purtroppo era più di Stephen King, ma io ho una grande pecca. Io leggo molto horror, ma non mi piace Stephen King. Mi spiegaci.
Ma non importa, è bello.
Non è una pecca, perché sarà un'opinione impopolare, ma tutto iniziano con King, prima o poi. Poi quando scoprono che ci sono altri ancora, dico, povero, povero King. Pensavo fosse in me, e poi ho scoperto che io, cioè, pieno di Twisty e Conti e altre persone. Poi c'è Barker. Barker, inglese, che ha già una vita trasgressiva, è riuscito a scrivere in maniera trasgressiva e ha funzionato. Ha scritto meno, e Magica la roba così un pochino pesante, però è bellissimo quando lo finisci.
E comunque
Scavi in Infernus. E comunque il Cujo funziona alla grande, perché fa paura con una cosa che c'è dappertutto, cioè un Calbi, ok? Tutti in realtà hanno più o meno paura dei cani. La prima cosa, io sono un grande amante di cani, ho avuto cani per la vita. Mio fratello non ha mai avuto confidenza, e non ne avessi avuti costantemente in casa, oggi ne sarebbe terrorizzate. Chi non ha un cane ha tutto il diritto di questo mondo di avere paura di una bestia magari alta 1,20 m con una chiostra di denti non dico come dita. E King fa paura con la roba che la gente attorno, è pop in maniera intelligente, non serve denigrarlo o dire farò King facile. King è furbo, fa paura alle masse perché parla di quello che sa, di cui le masse hanno paura. È tutto lì il punto. Il King horror parla di cose che è sicuro far paura alla gente. Christine, hai paura di essere investito? Cazzo sì! E poi c'è quello più, un po' più esergico, un po' più sperimentale, la
teoria. Io credevo che Christine fosse perché ha paura del volo della macchina.
Quella è la questione del cresci, diventi adulto e c'hai delle paure diverse. Cioè, io ne voglio uno dove al posto della stiratrice c'è il nonnino che ti porta le raccomandate verdi a casa. Quello non ci dormo.
Quello del delivero. Quello del delivero che ti suona a casa e poi ti ammazza. Sembra una cavolata, però è un horror fantastico oggi. Perché sarebbe quella paura che tu hai alla fine, perché è uno che ti arriva sotto casa, suona e tu apri o scendi e lo incontri. Se invece ti dico, ok, devi andare a prendere questo pacco da questo sconosciuto, devi incontrarlo in un parcheggio, chiami la polizia, lo dici agli amici e tutto. Poi ti arriva uno sotto casa e ho l'ordine per lei, tu scendi e però ti accoltella. Sono queste le paure. L'horror, questo gioca. Prego.
Questa storia di Stephen King, mi ha detto che il trauma che ha subito da piccolo, perché è questo, ed è successo da Derek, che lui ha assistito un incidente e è da lì che è nata un po' la sua cosa di esprimere queste cose. Comunque per me gli Allan Poe, io lessi gli Allan Poe tipo in terza media, e per me il cuore rivelatore, cioè, è una cosa che è pazzesca, no? Psicologicamente ti distrugge, o non c'è un mostro, non c'è niente, cioè... di amiante.
Sempre di poi c'è anche il Pozzo e Condoro, che quello è proprio basato sulla suspense, il momento, tu sai che devi morire, ma te lo potrai fino all'estremo. Sono tutte cose emotive, psicologiche, vai.
Il cuore rivelatore in più ha un sacco di valore, perché è una roba vecchia come il cupo, ma è modernissima, perché è paranoia pura. Cioè, quella è una roba che potresti scrivere oggi, sarebbe freschissima lo stesso.
Fantastico. Bello.
Su quella cosa del trauma, il vero ti rendo subito un trauma, l'ha scritto. Se vi interessa, dovete recuperarlo, se no andate direttamente da lui, credo sia Zona. Lucio Pesana ha fatto tutto quanto un pane, comunque una presentazione che porta in giro proprio dei panieri circoli di novità sul traumaco, che è come il trauma nell'horror sia ispirazione della scrittura che ispirazione con la lettura, perché noi siamo un coacervo di traumi. Basta pensare a quelli familiari, quelli di crescita, quelli personali. Sono tutti traumi che noi rividiamo, anche quando non è attivo. L'orso se lo prende, te lo mette davanti e allora o vai dello sgorgo le labori o io continuerò a ripresentartelo. Adesso, quanto manca? Facciamo che manca poco. Voi, se volete, visto che il pubblico comunque sembra provato, se volete dare una chiusura... e di presentarvi, e tu per favore puoi dire dove possono trovare qualche tuo testo, perché lo prendo per il culo, ma è bravissimo a scrivere e ha scritto dei bei testi. Si imbarazza e lo so.
Vai,
Ma mi sono già presentato prima. Cazzo,
no,
mi ripresento.
No, devi fare una chiusura e dire dove possono trovarti.
Mi trovate in fiera, giro tra i tavoli e saluto la gente.
Lasciami il microfono.
No, sto là io. Sto per dire dopo tutto loro quello che ti ci mando.
Ho vinto alcuni concorsi, mi trovate sui libri di Esecranda, trovate ancora BD di là, della stanza di là, trovate... Mi dicono che devo ricordare Instagram. Ciao, sono Davide. Mi trovate se scrivete ciao, sono Davide, sono io. Leggere horror, stare in posti del genere, avere la possibilità di parlare di quello che ci piace e che il più delle persone giudicano sgradevole senza neanche sapere perché, è una cosa magnifica. Quindi davvero invito a chiedervi a parlare di quali sono stati i vostri primi libri, proprio per parlare con le persone anche al di fuori della casa dei giochi, dell'ambiente editoriale. Dobbiamo riuscire in qualche modo a rendere cool l'idea che leggere horror, perché dentro è pieno di significato. Invitare la gente ad avvicinarsi a qualcosa di nuovo. Certo!
No, no, così. Dai! No,
vabbè, dobbiamo sentire vabbè, loro.
No, la mia, diciamo, riflessione riguardo proprio questi temi era come si può, no, precorre alle persone che non conoscono, no, questo mondo, o testi, ma anche abituare, no, le persone a questo, che poi alla fine è tutto censurato, no? Come avete detto prima, è brutto, non va bene. Non va bene perché magari sui periodi dei giornali se ne parla, però magari tematiche che non dovrebbero essere nascoste vengono censurate e non si affrontano, oppure vengono viste un po' un distacco, no? Non so, te le proposte, non so, io leggo, però magari tutto, anche il mio ragazzo, per esempio, quando dice ho detto un horror, ti guarda perché dice no, ma sei matta, qui ti guarda con un po' di pregiudizio, no? Poi magari gli piace, dico, magari apre e gli piace, no? So, delle proposte, non so, per da voi, da scrittori, lettori.
È facile. Ma intanto secondo me mi seguito, io grido.
È facile.
Se è qualcuno che conosci, fai leva sulle cose che sai che a questa persona piacciono. Se è un libro, facciamo Hit,
sì.
Ok? Prendiamo, rimaniamo sulla roba
grossa. Mille pazze, così dico o meno.
Facciamo una roba, rimaniamo dalle nostre parti. Terra murata di Francesco Corigliano. Ok. Cosa piace alla persona che hai di fronte? È uno che gli piacciono i viaggi? E gli fai, guarda, è un libro in un'America immaginaria con un viaggio bla bla bla. È qualcuno...
generale,
no? Esatto, è qualcuno
lo vuole,
vabbè,
lo vuoi,
per
esatto, è una ragazza, è una ragazza, guarda, uno dei personaggi principali è una donna e quella del gruppo è la persona con i coglioni più grossi di tutti, non ci fosse lei sarebbero tutti morti dopo gli minuti, e tu l'hai già presa. Se è qualcuno che non conosci, di la verità, quel libro è una figata, mi ha divertito e lo leggi in tre sere, te lo peghi, al posto che guardarti Netflix, leggi di quello e poi rimorchia qualcuno al bar per ponere un lite. È molto più facile di quanto sembra. La verità è che abbiamo paura di sembrare sciocchi parlando di cose di nicchia, e in realtà sono coglioni quelli che quella roba lì non vede.
Votate Dave Norrob in tutte le case.
Io come punto di partenza non direi anche i nodi di Zona 42, che sono efficaci, sono brevi, quelli con la copertina rossa, sono horror, abbiamo anche della Donna Rapiesi Osolino, abbiamo una Letta a Mare Oscura di Neville, ce ne sono parecchi nella collana, quindi per chi magari non è avvezzo all'horror o anche legge POV, per introdurre magari una novella, un libro piccolo, secondo me può fare al caso.
Ma ti basta girare tra i tavoli?
Sì, è solo un esempio. Ne trovate veramente tanti con la fiera. Allora, io quindi, cioè, due storie ti conosco e non so, secondo me ti andrebbe, ora non è proprio horror, ma si avvicina a Trofeo di Emanuela Coppo, perché è dal punto di vista dei feticci dei serial killer. Quindi serial killer quando decidono appunto, tra che serial killer che uccidono tantissime donne, e i feticci, quindi gli oggetti che lui prende da queste donne, raccontano il loro punto di vista, e loro vedono tutto quello che succede. Quindi è molto estremo, molto forte, però è corto, quindi visto che ti unesco comunque, secondo me per iniziare è breve.
Adesso dobbiamo chiudere però.
Ma no, ma io iniziavo a scaldarmi adesso.
Allora, se avete domande, non vi sentite di farlo nel pubblico, volete chiedere qualcosa, tanto loro adesso si alzano e sono bloccati qua per tutta la sua giornata. In teoria rimane qua, quindi potete acconciare e chiedere. Intanto grazie a Federico per esserci state, e ricordate che essere vivo su Beyond Horror, portalo qua, o gli regali uno, comunque vai super livello, prendi quelli più semplici, poi vai l'extreme e chiedi a lei. Però grazie mille a Dave, a Federica e Erika.
Grazie a voi per essere sopravvissuti un'ora.
Quanto di traumatizzati dal panel, può da adesso non leggeranno più horror, ma solo rosa. Grazie mille a tutti.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric. The present and the future of content creation.
Attenzione, equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.